Bene, ben arrivati. Una gioia vedervi e proprio desidero fare con voi una preghiera allo Spirito Santo prima di iniziare. Prima la facciamo e poi vi dico il perché. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io dico, voi ripetete. Discendi, Santo Spirito. Le nostre menti illumina. Del ciel la grazia donaci. Tu creatore degli uomini. Perché questa preghiera allo Spirito? Certo, perché è sempre bene, saggio e santo iniziare un momento di ascolto del Vangelo, di preghiera, pregando lo Spirito. Ma questa sera c'è una ragione particolare. Mi viene in mente una preghiera o comunque un'invocazione simile di Dante Alighieri, cito a memoria nel 26esimo canto dell'Inferno, che è il grande canto di Ulisse. Ulisse all'inferno, fasti non foste per vivere come bruti, dove a un certo punto nel canto Dante dice: io sento che devo tenere a freno il mio ingegno, perché se rischio di rovinare la cosa che ho da dire se la dico troppo velocemente. Ecco, questa è un po' la nostra situazione stasera. Il brano che tra poco leggerò ha dentro un'intuizione che paragonerei a un lampo nel cielo. Io però vorrei che non ci illuminasse un attimo e basta, ma in qualche modo potesse far parte della nostra vita, della nostra storia. Però questo è molto difficile, sia da parte vostra sia da parte mia, per cui da qui la preghiera allo Spirito. Che appunto riguarda il brano di oggi, che è esattamente il brano che viene dopo la moltiplicazione dei pani, che abbiamo ascoltato la volta scorsa, e poiché ci troveremo su una barca, ovviamente questo brano è molto legato a un'altra volta che gli apostoli e Gesù si trovarono su una barca. Vi ricordate quando Gesù dormiva e poi si sveglia e loro si spaventano di fronte a questa identità: ma chi è costui? E troveremo ancora fra un paio di capitoli, lo faremo a maggio, aprile, maggio, ancora per la terza volta su una barca. Quindi queste tre barche che ci sono nel Vangelo di Marco. Ricordiamoci, Vangelo di Marco, capitolo 3, la prima richiesta che Gesù fa ai suoi è di preparargli una barca. In quel momento il problema era che la folla era troppa e rischiava di essere schiacciato. Ma appunto, ora leggiamo il brano con dentro una domanda, sapete, una domanda sempre importante. Abbiamo finito un testo, che cosa verrà dopo? Se ricordate, ma ricordate di sicuro, dopo un brano nella quale era presente una grande delusione di Gesù, un grande insuccesso, anche se la parola è un po' ambigua, la famosa vicenda a Nazareth, coi compaesani, nessuno credeva in lui, Gesù che si stupisce per la mancanza di fede e da quel brano scaturisce il famoso proverbio: nessuno è profeta in patria. Noi ci eravamo chiesti: ma come reagirà Gesù a questa sconfitta, tra virgolette, a questo insuccesso, tra virgolette? E la reazione era stata la missione dei 12, scusate, dei 72, li aveva mandati. Infatti il brano della moltiplicazione dei pani è quel brano che c'è al ritorno del 72, che non hanno neanche più tempo di mangiare, allora si va in un luogo in disparte, ma la folla li segue, e la moltiplicazione dei pani della volta scorsa. La domanda adesso è: ma dopo un grande successo, tra virgolette, come la moltiplicazione dei pani, cos'è che succederà? Se dopo che le cose sono andate male, Gesù ha mandato i 72, dopo che le cose sono andate bene, Gesù ne manderà 1400. Cosa succede? Ecco, ora leggiamo, partendo da questo filo, da cosa succede dopo la moltiplicazione dei pani. Marco, capitolo 6, versetti 45 e 52. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bethsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Allora, il versetto 52 ci prende subito per mano, perché dà l'interpretazione di questo brano. Interpretazione autorevole, la dà l'Evangelista stesso. Attenzione, la dà l'Evangelista, non è Gesù a parlare. Sapete che Gesù, sappiamo che Gesù non ha problemi a scuotere in particolare i suoi. Stavolta no, è l'Evangelista. C'è un problema di indurimento del cuore per il fatto dei pani. Ecco, qui si nasconde quell'intuizione appunto meravigliosa, profondissima, forse troppo per le nostre capacità. Ma andiamo con calma. Versetto 45. E subito costrinse. Che parola forte. Perché li deve costringere? Perché deve costringere quegli apostoli che tra l'altro già prima gli avevano detto la moltiplicazione dei pani, manda via la folla, ormai è tardi, hanno fame. Ma poi c'è stato questo segno clamoroso, 5.000 persone. Beh, forse è chiaro, i discepoli non vogliono andarsene, è successa una cosa meravigliosa, quando c'è una cosa bella, le parole della trasfigurazione che sentiremo fra un po', quando Pietro, Giacomo e Giovanni sono sul monte, Gesù si trasfigura e Pietro dice: è bello per noi restare qui, loro vogliono restare. No, ma bisogna andare. E poi cosa fa Gesù? Quando ha congedato la folla? Ripeto, stavolta c'è stato un successo, per quanto le parole siano da mettere molto tra virgolette, vedremo perché. Cosa fa Gesù? Va a pregare da solo. Ora, certamente si può pregare per mille ragioni, ringraziamento, lode, intercessione, però il Vangelo di Marco ci dice, ecco il bello di leggere un Vangelo dentro il Vangelo, che Gesù prega in particolare nei momenti drammatici. Allora, qual è il momento di preghiera più famoso di Gesù durante il momento più drammatico della sua vita? Getsemani. Allora, ha avuto un insuccesso Nazareth e manda i 72 in missione. Ha avuto un successo moltiplicazione dei pani e va a pregare. E questo probabilmente perché le parole successo e insuccesso sono un po' banali. E faccio due paralleli, uno neotestamentario, l'altro un'esemplificazione da quello che stiamo vivendo qua adesso. Allora, il parallelo in Giovanni 6, il discorso sul pane, ci dice che è stato così clamoroso il successo di Gesù che la gente ha iniziato a inseguirlo per farlo re e Gesù scappò. Qui non abbiamo questa spiegazione, abbiamo semplicemente questi discepoli un po' imbambolati che non se ne vogliono andare. Perché la prova drammatica di per sé non è l'insuccesso per l'uomo di fede, per l'uomo che vive di Vangelo, per il Signore, è il successo. Faccio un'esemplificazione banale, scusate la banalità, ma è concreta questa esemplificazione e l'ho già fatta tante volte perché siamo qui a fare la lezione, quindi mi viene naturale. Se io stasera aprivo la chiesa e non c'era nessuno, era sicuramente, l'avrei vissuto anche un po' come insuccesso. Avrei detto, ma dove sono finiti i miei parrocchiani? E poi avrei detto, ma forse la colpa è mia, forse la proposta non va bene, forse io non spiego bene il Vangelo. Cioè sarei entrato sicuramente un po' in crisi. Ma se io avessi aperto le porte della chiesa e ci fossero state 1000 persone, così tante che non ci stavano neanche in chiesa grande, probabilmente la cosa mi darebbe la testa. Mi sentirei il più bravo predicatore del mondo. Sarebbe una prova tremenda. Spero che il Signore non me la dia mai. È un gioco da ragazzi per un uomo di fede affrontare l'insuccesso. La cosa difficile è il successo. È quando muovi le folle. Esattamente come fa Gesù in questo caso. E come forse i discepoli non riescono neanche a capire. Quindi è serio questo andare a pregare, proprio perché è appena avvenuto il miracolo più clamoroso e più raccontato di tutto il Vangelo, la moltiplicazione dei pani. Ha raccontato 5 volte, infatti in Marco lo troveremo fra un po' ancora. Per fortuna saranno un po' meno, saranno 4.000. Quindi, momento drammatico. Ma noi, uomini di chiesa un po' mediocri, io il primo mediocre, che siamo sempre lì a fare un po' i conti, quanta gente c'era messa, quanti bollettini sono andati via, no? In questi tempi un po' di complessiva crisi del cattolicesimo, non è più una volta che andavano tutti a messa, che non ci capiti mai la prova di riempire le chiese. Potremmo non reggerla a livello spirituale. A livello spirituale probabilmente non ci capiterà mai, per grazia di Dio. E il parallelo laico, scusate la ultravanità, il parallelo laico è quello che vince improvvisamente 5 milioni di euro. Tendenzialmente uno impazzisce perché perdi i parametri. Così Gesù non li perde, prega. E qui che cosa avviene? Ecco qui che se vediamo un legame con il brano dell'altra volta di Gesù con i suoi sulla barca, che è proprio la condizione, ne parlavamo in Marco 4, dei discepoli. C'è la barca e allora Gesù c'era e non c'era, perché dormiva. E ci ricordiamo che il dormire è proprio simbolo dell'esserci e del non esserci. Io vedo uno in questo momento che dorme e dico, quello c'è ma non c'è, se dorme. Qui invece Gesù è presente ma non è lì, è da un'altra parte. Ovviamente la mancanza di Gesù, o il reputare l'assenza di Gesù, o il reputare che Gesù è assente, scusate, fa sì che la vita sia una gran fatica. Il versetto 48 potrebbe essere il versetto su cui ci si ferma a pregare. Vedendoli però affaticati nel remare perché avevano il vento contrario. Quanti di noi, magari anche questa sera, sono affaticati nella vita perché stanno sentendo il vento contrario? Questioni di salute, problemi nel mondo del lavoro, fatiche in famiglia. Mi sembra un insulto alla vostra intelligenza se vado avanti a commentare una frase che così palesemente è frase del Vangelo, ma dice la nostra vita, o alcune delle nostre vite o alcuni momenti della nostra vita. Non è sempre per tutti fatica, non è sempre fatica, lo è per qualcuno, lo è qualche volta. Il vento contrario, quando il vento dello spirito ti spinge, vento in poppa, è come quando stai bene fisicamente. Io, per grazia di Dio, stasera sto proprio bene. Quando ho fatto la lezione, che avevo 38, rantolavo su ogni parola, e la vita cambia. E quando sei quando il vento è contrario, è contrario. Gesù percepisce questa cosa. Ecco, faccio notare una cosa di Gesù che ho già detto in modo implicito, dicendo che il commento duro di giudizio sugli apostoli questa volta non è di Gesù, è dell'Evangelista. Gesù in questo brano mi sembra, se mi è permesso, più dolce del solito, più misericordioso. Non avrà lui parole di rimprovero verso i suoi. Quasi mi viene da dire, ma sto giocando, che venendo da un momento di grande intimità e di preghiera con il Padre, non che Gesù sia cattivo per carità, ma sia come più dolce. Infatti è preoccupato per la fatica, poi dirà, non dirà uomini di poca fede, che palesemente hanno poca fede, dirà coraggio, sono io. Poiché siamo al capitolo 6 e ci siamo penso abituati che Gesù soprattutto con i suoi è spesso particolarmente duro, questo brano è un po' diverso. E infatti, ripeto, richiede la voce fuori campo dell'Evangelista. Non è banale come cosa, questa voce fuori campo. Non avevano compreso il fatto dei pani, perché il loro cuore era indurito. Ecco, adesso arriviamo al gioiello, quella cosa per cui pregavo e prego lo Spirito Santo di essere tutti noi all'altezza, perché non ci vada via tra le dita come con un lampo nel cielo. Allora, siamo sul finire della notte, che tra l'altro è il momento più buio e più freddo della notte, dalle 3 alle 6 di mattina. Loro fanno fatica, però stanno andando, è gente che sa anche far fatica. A un certo punto vedono Gesù che cammina sul mare e gridano, stiamo attenti alle parole, si spaventano, gridano, è un fantasma. Attenzione, questa parola non è unica nel Nuovo Testamento. In un punto ancora più solenne, Luca 24, siamo Gesù è morto, Gesù è risorto e abbiamo le cosiddette apparizioni ai discepoli. In Luca 24, versetto dopo l'episodio di Emmaus, dal versetto 36 in avanti, gli apostoli stanno mangiando fra di loro, a un certo punto improvvisamente appare Gesù in persona e dice pace a voi, e loro si spaventano. E Gesù dice, attenzione alle parole, perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma, dice Gesù, un fantasma non ha carne e ossa come io ho. E dopo addirittura prende del pesce e si mette a mangiare, per dire non sono un fantasma, carne e ossa ci sono, fantasma. Che cos'è un fantasma? Senza adesso andare sulla filosofia dei fantasmi e degli spettri, ma il fantasma è tu che conoscevi una persona che magari è morta o comunque non dovrebbe essere lì, magari dovrebbe essere in Australia, e vedi una presenza che in qualche modo intuisci che è, però non è lui. Che cos'è che il fantasma non ha? Il corpo. È uno spirito. Chiaramente i fantasmi tecnicamente non ci sono, ma a livello culturale, nell'immaginario, visto che è parola usata nel Vangelo. Quindi c'è un problema sul corpo. Infatti Gesù risorto, Luca 24, dicono aiuto, ci riappare lo spettro di Gesù che è morto, no? Quanto in Shakespeare ci sono, recitiamo Shakespeare un'altra volta, gli spettri che tornano, i fantasmi, senza il corpo. Il corpo ce l'hanno le persone reali. Qui è il punto delicato, Siamo nella sezione del pane. È iniziata con la moltiplicazione del pane. Ancora qui si parla del pane. Non avevano compreso il segno dei pani. Attenzione che il pane tornerà anche le prossime volte e grazie al lavoro che faremo stasera saremo anche più attenti. L'ultimo episodio, la terza volta che saranno sulla barca, sarà plateale. Avevano un pane solo ed erano preoccupati che gli mancava il pane, ma questo qui sarà più avanti. Allora, non hanno compreso il fatto dei pani. Torniamo un attimo indietro. La moltiplicazione dei pani cos'era stata? Questa gente che ha fame. Tra l'altro anche i discepoli avevano fame, perché il Vangelo ci dice era così tanta la gente che andava e veniva che non avevano neanche tempo di mangiare. Gesù compie il grande gesto del pane. C'è pane per tutti, tutti mangiano. Se ci ricordiamo, quando Gesù disse non obbedì al suggerimento di mandarli a casa, disse Gesù, ma dategli voi stessi da mangiare. Non so se ricordate, per chi era presente, che è una frase a doppio taglio, perché da un lato sembrava preoccupatevi voi di dar da mangiare a loro, in effetti gli apostoli dicono ma dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane. Dall'altro una frase messa così, dategli voi stessi da mangiare, sembra quasi che uno prenda un pezzo di braccio e te lo do a mangiare. Dategli voi stessi da mangiare. D'altronde, dicevamo la volta scorsa, di per sé quando si è attenti a qualcuno ci si lascia un po' mangiare. Raccontavo, se ricordo bene, della mia esperienza con il Cardinal Martini la volta scorsa, no? Che adesso che ho 50 anni dico, mio Dio, mi donò del tempo, ma dove l'ho trovato? Si è fatto mangiare un pezzetto da me. Facevamo l'esempio della mamma. La mamma è la figura per eccellenza il cui amore per i figli è un dare se stessa da mangiare in modo evidente nell'allattamento, ma in generale sempre. Non avevano compreso il fatto del pane, il loro cuore era indurito. Cos'è che non capiscono? E probabilmente anche noi non riusciamo a intuire neanche quello che non hanno capito loro, che la vicenda di Gesù, questa moltiplicazione dei pani, non è un miracolo di prestigio, è Gesù che si dà da mangiare. E in effetti su questo si radicherà poi tutta la vicenda dell'Eucarestia. Che cosa dice il prete o chi per esso quando dona il Signore, dona l'Eucarestia? Ecco il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il pane, Gesù visto come un fantasma. Gridavano perché non riconoscevano il corpo di Cristo. È qui che mi vengono i brividi a dire queste cose e ripeto, la totale consapevolezza di come queste cose superano tutti noi messi insieme. Il corpo di Cristo. Non riconoscono il corpo di Cristo, nel senso del fantasma, nel senso del segno del pane. Interessante che in questo brano di Vangelo, al versetto 50, alla fine del versetto 50, c'è scritto, perché lo dice Gesù, coraggio sono io, non abbiate paura. Fabio, ti devo chiedere una cosa, ti puoi alzare un attimo? Scusami, ma ti sfrutto. Vai al tabernacolo e leggi la frase che c'è sull'ultima faccia, perché le persone non possono vederla. Mi ha colpito sul tabernacolo nostro, sulla facciata che c'è di là vicino al segno della luce, c'è la frase non abbiate paura. Non abbiate paura. avevano il cuore indurito. Torniamo a quell'esempio banale che vi ho fatto sulla lezio, sui numeri, visto che stasera siamo un numero abbondante e visto che Gesù aveva moltiplicato i 5.000 pani. Proviamo a entrare un attimo, è una suggestione, su questo cuore indurito per percepirne il livello spirituale profondissimo. Spero appunto poi con questi esempi di non banalizzare troppo, ma se io che sto tenendo questa lezione, o anche voi che siete qua presenti, a un certo punto guardandoci intorno dovessimo scoprire che ci sono 10 persone in più dell'altra volta, e uno dice che bello, oggi sono contento perché ci sono 10 persone in più, e questo è proprio un non capire. Questi apostoli che non volevano andarsene, probabilmente perché travolti dalla gioia, dall'entusiasmo, era stata una delusione anche per loro vedere che Gesù a Nazareth non lo conosceva nessuno. Adesso sono in 5.000 che pendono dalle sue labbra. Che bello! Ma non è il livello. No, non è il livello vero. È un altro, è la percezione che il Signore sta donando il suo corpo. E guardate, anticipo, perché è così importante questo che mi viene appunto da usare tutti gli strumenti comunicativi e probabilmente vado in affanno e quindi sbaglio. Quando leggeremo della terza volta che Gesù è sulla barca, tra l'altro non è neanche tanto distante, se qualcuno di voi qua al Vangelo e vuol fare una correlazione, qui siamo a Marco 6, Marco 8, la seconda moltiplicazione dei pani, e Marco 8, 14, in avanti, cioè, guardate, ve lo leggo, è Marco 8, 14, il principio della lezione, sono ancora sulla barca, c'è stata un'altra moltiplicazione dei pani. I discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora Gesù li ammoniva dicendo, sono sulla barca, Gesù sta parlando, fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode. E quelli discutevano tra loro, non abbiamo il pane. Gesù parla. E stanno parlando. C'è Gesù sulla barca che parla, ormai loro parlano d'altro e si lamentano del pane che non l'hanno, non hanno fatto la spesa al supermercato, e l'evangelista dice, avevano un pane solo sulla barca, cioè ma viene da piangere, perché questo qui forse un briciolo chiarisce di più che cosa c'è in gioco su questo cuore indurito, perché non hanno compreso il fatto dei pani. Con un Gesù che questa volta non gli dice neanche una parola di rimprovero. A mio parere si sta anche un po' abituando. E dai, si abitua un po' anche lui. Ogni tanto gli salterà ancora la mosca al naso. Gridavano pensando che fosse un fantasma. Ah, come sempre, è drammatico dirlo, stavano meglio prima di vederlo. Faticavano, ma almeno era la fatica solita, barca, remi, vento contrario, un po' di bicipiti. Stiamo molto attenti quando diciamo, che bello se incontrassimo Gesù, se lo vedessimo, ma abbiamo idea di cosa ci succede se incontriamo Gesù e lo vediamo? Ci passa per un briciolo per l'anticamera del cervello? È un'altra cosa. La presenza del Signore, la sua presenza come pane, il suo corpo in mezzo a noi, è un'altra cosa. Preghiamo, che è la cosa più saggia. Io non so a priori su cosa pregherò in questo quarto d'ora, però il desiderio di riconoscere un po' di più ce l'ho, sapendo che mi prendo i miei rischi. Un brano come questo mi dice: ma Signore, ma sciogli un po' sta durezza del cuore, che penso sempre a tutto tranne che alla cosa più importante, ma non farmi andare avanti così tutta la vita, ma insomma, dai, aiutami, io un po' questa preghiera qua la faccio. Dopo ci troviamo e invece concludiamo insieme.